appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Bien sûr, pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de M. Macron.
Giulia, bon, ho avuto un momento così,
ce l'ha toccata
i
pianissimo.
I progetti funesti di Macron. Chi era
Mélenchon, che dalla voce, sì, insomma, siamo stati credo tutti abituati, che l'ho ascoltato a sentire comizi dove lui si infervora molto, sì, è parte del suo modo di comunicare. Qui era molto calmo, forse anche stanco, ma anche a tratti commosso. Quella di ieri, al primo turno, è stata sicuramente una grande vittoria, per una grande affermazione, sì, per questa coalizione di sinistra messa in piedi dopo le elezioni presidenziali dallo stesso Mélenchon. Nessuno dei commentatori più autorevoli avrebbe previsto un successo di questo genere, che invece c'è stato. Adesso poi vedremo al secondo turno. Qui Mélenchon chiede ai francesi di fiondarsi, di invadere le urne al secondo turno e naturalmente votare per uno dei partiti dell'alleanza. Quasi certamente, insomma, Le Figaro titola ancora testa a testa, però insomma vedremo se poi al secondo turno prevarrà la coalizione, diciamo, che si raccoglie intorno al partito del presidente Macron, o questa coalizione di sinistra. Anche Marine Le Pen esce abbastanza ridimensionata o forse delusa dal successo del suo partito, e anche lei soprattutto chiede ai francesi di andare a votare, perché questo è veramente il tema, l'astensione. Un conto è l'astensione, come abbiamo visto noi ai referendum, qui comunque, siccome le elezioni sono valide, un'astensione intorno, insomma, un'affluenza intorno al 50%, poi vedremo al secondo turno, è veramente un record negativo per la Francia.
Peccato, questi dati sono, cioè, personalmente, insomma, sempre triste vedere questa deriva, no? È
sicuramente brutto. E anche i giornali lo sottolineano, sì, poi i giornali, diciamo, orientati verso sinistra come Liberazione, sì, sono, ovviamente dicono un ritorno in grande stile della sinistra. Le Figaro allarmato, l'Assemblea nazionale conquistata dall'estrema sinistra. E tra l'altro Mélenchon, in questo stesso discorso, e parlando appunto del funesto progetto di Macron, ha ribadito che faranno di tutto in Parlamento per affossare qualsiasi tipo di riforma sull'età pensionabile e tutte quelle riforme bandiera di Macron, che non potrà assolutamente portare avanti se non avrà appunto una maggioranza dopo il secondo turno, che è solo tra una settimana.
Esatto, tra una settimana, esatto.
Senti, ci terrei perché oggi, come ogni lunedì, non abbiamo tanto tempo, sì, ti porterei negli Stati Uniti, perché anche qui voce che i nostri ascoltatori hanno conosciuto è quella di Steve Bannon. Steve Bannon ha ricominciato a trasmettere, benché sia sotto inchiesta e non è ancora stato del tutto assolto dalle varie accuse che gli sono state mosse, anche per frodi fiscali o malversazioni fiscali, tornato a tenere il suo programma alla radio, e i giornali sono molto allarmati per questa forza che sta di nuovo mostrando più insofferente dei repubblicani che seguono Trump. E se vuoi lo sentiamo, perché veramente minaccia la commissione d'inchiesta sul 6 gennaio 2021, minaccia i democratici, molto molto aggressivo, tipo quando, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, aveva detto che i nemici di Trump avrebbero dovuto essere impalati di fronte alla Casa Bianca.
Sentiamo. We don't care what you have to say, and I dare Merrick Garland to take that crap there last night and try to indict Donald J. Trump. We dare you, because we will impeach. We're winning in November, and we're going to impeach you and everybody around you.
Bello tonico,
sì. Bannon. E dice, sì, appunto il capo di questa commissione, una deputata democratica: we dare you, ti sfidiamo a continuare con queste, sì, assurde accuse, perché intendendo i sostenitori di Donald Trump, i repubblicani che hanno votato per Donald Trump, noi abbiamo vinto nel novembre del 2020 le elezioni, quindi non c'è verso, insomma, di smuovere l'ala più più oltranzista, possiamo così dire, dei sostenitori di Donald Trump da questa convinzione. E tra l'altro un analista politico interpellato dalla CNN, ma anche da altri giornali, torna sui temi che anche noi affrontiamo, cioè nessuno mette in dubbio il diritto di esprimere un'opinione, ma non il diritto di costruirsi fatti a propria immagine e somiglianza. E questo è il problema, cioè se si costruisce una verità, e tra l'altro anche il tema, anche qui affrontato da molti analisti, di ripetere talmente tante volte queste verità costruite a immagine e somiglianza della propria opinione o del mondo come lo si vorrebbe, che a furia di ripeterle, forse anche per stanchezza, nessuno le verifica più e passano quasi per essere verosimili.
Senti Giulia, la foto notizia del Financial Times,
sì,
raccontacela.
Questa è molto divertente, è la foto di una signora con in mano un telefono, che è ovviamente uno smartphone, nel sole, inusuale credo di Mosca, ma in fondo è primavera anche lì, perché ha riaperto quello che una volta era il McDonald's di Mosca, quello famoso che aveva sancito insomma un po' la fine della guerra fredda,
certo.
E qui ha riaperto perché la struttura era lì, quindi McDonald's ha annunciato che ha chiuso tutti i ristoranti in Russia, poi con delle dichiarazioni un po' ambigue su che fine faranno i dipendenti dei ristoranti. Questo ha riaperto, ci sono gli hamburger, ci sono delle scritte in cirillico che purtroppo non capisco,
un negozio di hamburger
ed è stato riaperto
russo.
Quindi Moscow Mac, scrive Financial Times, new owners in relaunch. Comunque questo tema, Financial Times prende, sì, un po' anche questo spunto, perché ci sono tante aziende, anche della moda naturalmente, che hanno chiuso i negozi, però è una sorta di congelamento, cioè tutti sperano che si possa riaprire, anche perché ci sono centinaia di dipendenti che erano appunto in questi negozi.
Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Paolo Corleone in regia, Alessandro Schirano in redazione, Jacopo De Franchi in assistenza. Noi ci risentiamo alle 14, vi lascio ad hashtag autotrasporti. Ciao da Alessio Maurizi.